terza giornata del Festival della Mente, evento numero 24, Adelina Fürstenberg, arte e creatività come strumenti di consapevolezza del mondo.
Buongiorno, vi ringrazio moltissimo di essere qui numerosi, sono veramente molto impressionata, questo posto è bellissimo. Volevo ringraziare prima di tutto il comune di Sargiana, Raffaele Cordone e Giulia Cogoli che mi hanno invitato e poi i collaboratori e i volontari che in questi giorni che ero qui ho visto sono veramente fantastici. Allora già siamo in una situazione veramente molto positiva per poter parlare di arte e quello che volevo dirvi che questo mio intervento sarà in due tempi. Prima vi leggerò un testo che ho scritto quest'estate perché purtroppo parlare a ruota libera di certe cose mi è un po' difficile e poi dopo vi passerò un breve filmato di una scelta, di una selezione di progetti che ho fatto in questi ultimi anni. Dunque, noi incominciamo. Allora, si dice che l'arte è universale, ma si sa anche che il suo linguaggio è individuale e variabile da un artista all'altro, da un contesto all'altro, da una cultura all'altra. Per capire e comunicare questo fatto, si deve essere in ascolto non solo di quello che è l'artefice dell'arte, l'artista, ma essere attenti a chi lo osserva, lo spettatore. Durante tutto il mio percorso, i criteri che mi hanno guidato sono quelli dettati dal grande artista tedesco Joseph Beuys, che sosteneva che l'arte, contrariamente a quello che si crede, non è appannaggio di pochi, ma un desiderio profondo di molti di comprensione, di tolleranza, di rispetto delle credenze e della storia. Chiunque può accedervi, ma il suo approccio deve essere attivo e creativo. Ogni persona è creatore delle proprie azioni, ma queste azioni sono creative? Ogni azione creativa rappresenta una responsabilità per quello che crea o che trasmette questa creatività, come il curatore, per esempio, il cui ruolo è essenziale per la produzione culturale e per questo la responsabilità che ha è grande. Il curatore ideale non solo scopre è l'artista e la sua opera, ma è amico dell'artista, lo ascolta e lo ospita nella propria mente e nel cuore. Il curatore è attento e curioso di tutto quello che lo circonda, ma soprattutto è homo faber, perché agisce in termini di produzione ed opera in termini di azione. È disponibile verso altrui ed empatia con ciò che è diverso. Un bravo curatore intuisce l'interesse del pubblico, ma senza compiacerlo presentandogli l'arte di cui è abituato. Anzi, la sua bravura consiste nel fargli scoprire ed amare l'arte che non conosce. Ma l'arte contemporanea universale, mi chiederete, l'arte contemporanea verità? E per questo vi voglio raccontare una piccola storia sufi del poeta Rumi, che secondo me può darci una risposta. Una notte in un villaggio, qualcosa di gigantesco è entrato nel fienile. Nel buio, uno dopo l'altro, i contadini entrano per capire di che cosa si tratta, ma ognuno ha una sua opinione. Non si mettono d'accordo e allora vanno a dormire, decidono di discutere l'indomani. Il giorno dopo i contadini si scambiano di nuovo le opinioni. C'è chi dice che nel fienile c'era un paio di ventagli giganteschi, un altro dice che c'erano quattro grosse colonne, un terzo dice che c'è una lunga tromba e così via. Insomma, quella notte nessuno di loro aveva portato con sé una candela per scoprire che in realtà un elefante era rifugiato nel fienile. E così nel buio ognuno di loro dava la sua opinione. Questo per me è il vero equivoco dell'arte contemporanea. Ognuno l'interpreta alla sua maniera. Ma come c'è una sola verità nell'essere elefante, così anche per l'arte c'è una sola verità, accessibile a tutti quelli che lo guardano in piena luce. Questa luce l'abbiamo tutti all'interno di noi, ma spesso siamo ciechi e quando la guardiamo non la vediamo. L'arte contemporanea è l'espressione del nostro tempo e gli artisti sono i ricettacoli che attraverso la loro ricerca, le loro creazioni e la loro interpretazione singolare registrano, trasmettono e anche molto spesso precedono il mondo. È interessante pertanto avvicinarsi all'arte per capire che la creatività è uno strumento di comprensione del mondo. Ma si sa che dietro a tutti i discorsi c'è sempre la storia individuale di ciascuno di noi, come ha così ben commentato l'altro ieri Alessandro Piperno. Dunque, io sono Armena, il mio nome da ragazza è Giuberian. Sono sposata da molti anni con un fotografo mezzo messicano, mezzo tedesco e abito a Ginevra. E la mia vita è divisa tra Milano e altre città europee, ma anche San Paolo, New Delhi, insomma dovunque mi porta il mio lavoro. E prima di raccontarvi come l'arte e la creatività abbiano guidato la mia vita, vorrei leggervi Ithaca, una poesia di Costantino Cavafis, poeta greco nato e vissuto durante la prima parte del XX secolo in Alessandria d'Egitto. Come Cavafis, anch'io ho vissuto in una cultura diversa dalla città in cui sono nata, pur essendo parte integrale della sua cultura multicolore. Infatti sono nata a Istanbul, dove ho vissuto i primi 10 anni della mia vita, e poi sono cresciuta in Europa, in Italia e in Svizzera. Svizzera italiana. Ho avuto la fortuna di avere un'educazione cosmopolita e positivista, aperta alle mie radici armene ed anche fortemente sul mondo, ma dentro di me è rimasta una forte parte oscura che mi ha fatto molto soffrire, che ancora influenza il mio carattere, dato dal fatto di appartenere al popolo armeno che ha subito ai primi del XX secolo un genocidio atroce sulla propria terra e che ancora pochi ne sono a conoscenza. È una realtà difficile da dimenticare, anche vivendo liberamente in Europa, e forse la maniera per esorcizzarla è di affrontarla di petto, attraverso la politica. E questa è stata la prima strada che ho scelto studiando scienze politiche. Oppure prendere una strada totalmente opposta, quella della creatività, scegliendo di far parte dell'unico mondo che ti accetta per quello che sei, a prescindere dalle tue origini e provenienza, il mondo dell'arte, ed è quello che ho fatto dopo l'università. Per il mio benessere e l'equilibrio personale ho scelto deliberatamente il mondo dell'arte. Questo mondo non è una patria specifica, si trova ovunque là dove c'è creatività, c'è pensiero, laddove c'è l'eterno viaggio. Ascoltate e perdonate la mia lettura di Ithaca, che non sono molto brava a leggere, ma cercherò di leggerlo bene. Quando ti metterai in viaggio per Ithaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi, o la furia di Nettuno non temere, non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e il sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. I ciclopi e le strigoni, no certo, nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che il viaggio sia lungo, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente con che gioia, toccherai tu terra per la prima volta. Nell'impori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche aromi penetranti di ogni sorta, più aromi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Ithaca, raggiungerla sia il tuo pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio, fai che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola, tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezza da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti sarei sommesso in viaggio. Che cos'altro aspetti? E che se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatti ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuol significare. Ho letto l'altro giorno che, non so più se la Repubblica o il Corriere della Sera, fa uscire un'edizione speciale delle poesie di Cavafis, vi raccomando di prendere perché sono delle guide fantastiche per la vita, per tutto. Io lo amo molto. Dunque, adesso vorrei parlarvi un po' di più degli artisti. Il regista di teatro, artista e drammaturgo Robert Wilson, per esempio, di cui mostra ho curato recentemente, al Parco Botanico dell'Isola Madre del Lago Maggiore, mi ha fatto capire, sin dall'inizio della mia carriera, come la creatività fosse una nostra necessità primordiale, un bisogno fisiologico che se non si realizza è fonte di sofferenza. È un bisogno che tutti noi conosciamo, secondo le nostre necessità, ma non sempre ne abbiamo la consapevolezza. La differenza tra un artista e un non artista è proprio questa coscienza della necessità di creare e di mettere in mostra la propria creatività. Mostrare il mostro, perché la creatività dell'artista è mostruosa, non è un atto vitale e naturale nel senso della procreazione, è qualcosa di sovrannaturale, immenso, che nasce nell'angoscia e nel dubbio e spesso nel pensiero della morte. In tutto l'Oriente, dalla Turchia all'India, il mostro si chiama Janavar e contiene l'etimologia Jan, che vuol dire anima. Invece l'animale si chiama Haivan, che ha in sé la parola Hayat, la vita. Questo mostro con l'anima dentro di sé è l'artista, che gli antichi conoscevano bene, lo consideravano un essere sacro, un favorito degli dèi. C'è poi la figura del giocatore di Dostoevsky, che ha il vizio di giocare e se non gioca soffre, il gioco lo rovina, ma lui continua lo stesso, non ne può fare a meno. Anche la creazione artistica, vista da un certo angolo, sembra una passione, un vizio incontrollato, ma al contrario del vizio del giocatore può diventare una fonte di conoscenza e di benessere che ti fa crescere e star bene. L'arte cura, art is healing, è l'espressione che ho usato per la mostra che ho curato nel 98 per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti Ippocrate, il padre della medicina, usava dire: quello che sa che il giusto e l'ingiusto non esistono, ma esiste un farsi che ingloba i due, non lascia più il campo dell'arte. Quello che sa che il giusto e l'ingiusto non esistono, ma esiste un farsi che ingloba i due, non lascia più il campo dell'arte. Cosa significa questa frase? Che per chi è consapevole delle vicissitudini della vita, la creatività è una discreta possibilità di essere nel mondo. Un altro artista è stato molto importante. Un altro artista è stato molto importante per me, il grande artista italiano Alighiero Boetti, scomparso nel 94. Mi ha riaperto la via dell'Oriente, non un Oriente geografico e mitico, ma un Oriente primordiale di cui avevo perso la traccia dopo la mia prima infanzia. Alighiero Boetti, di cui tra poco vi farò vedere dei frammenti di un filmato inedito di lui che visita il montaggio della sua ultima mostra, mi ha fatto incontrare l'oriente della cognizio matutina, come chiamavano gli antichi romani, un oriente della lux orienti, descritto nelle opere del poeta Soravardi, che si manifesta quando si volge la propria anima verso la luce del mattino piuttosto che verso la luce del tramonto. Potrei menzionare così tutti gli artisti con cui ho lavorato e lavoro ancora, che mi hanno fatto varcare nuovi confini, fatto fare nuove esperienze, senza avere per forza in vista un riconoscimento immediato, ma un accrescimento di conoscenza, di luce appunto. Per esempio Chen Zhen, un altro eccezionale artista cinese di Shanghai, anche lui scomparso prematuramente a Parigi, mi ha spinto a creare Art for the World, l'associazione Arte per il Mondo. La sua famosa tavola rotonda, che avevo prodotto e esposto davanti al Palazzo delle Nazioni Unite nel 1995, ha trasformato la mia percezione dell'arte. Paradossalmente esposto all'esterno, davanti alla facciata del Palazzo dell'ONU, questa grande tavola, circondata da 26 sedie di diversa forma, non distaccabili dalla tavola, anzi incastonate ad essa, voleva dire che intorno a questo tavolo non ci si può sedere, una metafora del difficile e quasi impossibile dialogo politico tra le nazioni. Da quella volta, per me si è conclusa la ricerca artistica limitata alle questioni della forma e dell'estetica, mentre ho avuto la coscienza che l'arte di oggi, così aperta sulle realtà del mondo, poteva diventare uno strumento di straordinaria crescita e libertà. Quell'anno, 1995, ho trasformato il mio lavoro di curatore orientato verso il sistema autoreferenziale dei musei e dei centri d'arte per creare l'ONG Art for the World, il cui presupposto è l'articolo 27 delle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo, che proclama il valore essenziale dell'attività creativa e della sua universalità, e dice: ogni individuo ha il diritto di godere delle arti. Così ho trasformato poco a poco le mie radici in rizomi, e come i rizomi che per crescere devono uscire alla superficie, anch'io durante questi ultimi 10 anni ho lavorato e vissuto contemporaneamente in diversi territori. Art for the World non è legato a uno spazio permanente definito, ma al senso delle iniziative che promuove. È un filo conduttore che unisce la diffusione dell'arte alla difesa dei valori universali, dialogando con pubblici totalmente diversi e realizzando progetti là dove c'è bisogno. L'architetto Philip Johnson ha definito così: la parola museo ha una sorta di connotazione muffosa che può risultare noiosa. L'organizzazione Art for the World nasce dall'intento di togliere queste connotazioni. Seguendo una vecchia idea francese, è un museo senza muri. Prima trovi il luogo giusto per quello che vuoi esporre, puoi poi scegliere e cambiare il contenitore ogni volta. Ecco, questa è la prima parte del mio discorso. Voglio far passare un breve filmato di delle mostre che secondo me sono alcune mostre che sono significative di questa attività di questi ultimi anni, però mi contraddico subito e comincio con una mostra che ho fatto nell'84 quando ero direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, che si chiamava Promenade ed era fatto in un parco dove Jean-Jacques Rousseau usava passeggiare. Questa mostra è diventata poi nel tempo un prototipo delle mostre nei giardini. Possiamo ricominciare. E dopo vi passerò anche, prima delle attività di Art for the World, il film di Alighiero Boetti, su Alighiero Boetti. E come non abbiamo avuto la possibilità di mettere i nomi degli artisti sulle immagini, non vi commenterò tutte le opere, però vi darò il nome degli artisti. Questo è Pat Steer, un'artista americana. Zorio, Spalletti, Ettore Spalletti, Giuseppe Pennone, Paolini, John Amleder, Joseph Kossuth, Fabbro, Luciano Fabbro, Mario Merz, Marisa Merz e Michelangelo Pistoletto. Questo filmato che passa adesso di Boetti purtroppo non ha il suono, si vede così senza, in silenzio, perché non è stato registrato il suono. È l'ultima sua mostra al Magasin de Grenoble. Non è mai stato presentato. Questi sono gli ultimi suoi lavori, 50 chilim disegnati da 50 scuole delle belle arti. Ecco, questa è la prima mostra di Art for the World. Sono opere di artisti di 60 paesi che si confrontano con l'architettura. Questo è Kavamata e per Kirkeby, Kavamata. Ousmane Sow, un artista del Senegal. Nari Ward, un artista del Giamaica. Caccio, un artista cubano. Sono gli oggetti dei Valseros. General Idea. Kirkingeles. Daniel Buren, il famoso tavolo rotondo di Shenzhen, questi sono degli artisti Akpan nigeriani. Questa è una mostra che abbiamo fatto a Marrakesh Meditation, dove erano poeti, artisti e musicisti che avevano occupato l'ex scuola coranica. Era quasi 10 anni fa, non so se oggi si potrebbe fare una mostra del genere. La musica di Michael Galasso. Farid Belkaya, un artista marocchino. Sylvie Defraoui. Kabakov. Sarkis. Alighiero Boetti. Marco Bagnoli, Anish Kapoor, Joe Ben, un artista navarro indiano. Questa è stata una mostra itinerante in diverse città sull'Organizzazione Mondiale della Sanità. Matt Collishaw, Alfredo Jarre, Adriana Verejao, un'artista brasiliana, Acconci, che avete visto ieri, che è un lavoro che si sposta col camion. Questa è l'inaugurazione in India, di nuovo l'artista Joe Ben in India. Questa è una vista, non è uno spazio, questo è in Brasile, Caccio e Solliwit, New Delhi. Un padiglione che abbiamo costruito di Angeli Dakis, Alfredo Jarre, questo al PS1 Frank Thiel, Nari Ward alla Triennale, questo PS1 di nuovo, Vito Acconci qui a sinistra. Ecco, questo è un lavoro di Alfredo Jarre che vorrei questo volevo leggervi un commento dell'artista su questo lavoro. Questo è lo sguardo di Guettete Merita. è una donna di 30 anni, di cui marito e due figli sono stati assassinati, una donna Tutsi, sono stati assassinati da un plotone della morte Hutu, davanti ai suoi occhi. E le è solo rimasta una bambina di 12 anni con cui lei si è nascosta per 3 settimane. Il suo sguardo è assente, incredulo. Il suo viso è quello di un testimone di una tragedia orribile. Sto traducendo. È scappata nella foresta, poi è ritornata in città, non sapeva da che parte andare. Quando parla della famiglia che non esiste, fa un gesto che designa i cadaveri per terra. Mi ricordo dei suoi occhi, gli occhi di Guetete e Merita. Questo è il lavoro di Alfredo Jacques, che trovo che sia un lavoro veramente eccezionale, perché alla volta è un bellissimo lavoro e alla volta ci dà veramente la consapevolezza che l'arte può trasmettere delle cose che forse i politici non lo possono. Abbiamo fatto durante questa mostra una conferenza di Alfredo su questo lavoro insieme con l'ambasciatore del Ruanda, e questo incontro dei due è stato una cosa veramente incredibile. E l'universalità dell'arte dice delle cose che forse le parole dei diplomatici non sono sufficienti. Andiamo avanti. Questa è una mostra che abbiamo fatto a Milano e a San Paolo sullo sport, perché anche lo sport in fondo, che fa parte della nostra vita quotidiana, anche qui a Sarzana i ciclisti li vediamo da tutte le parti che corrono, che vanno per le salve fuori Sarzana. E questo è un lavoro di Keith Haring, che ho pensato che era importante questo, insomma, adesso vediamo un po' le installazioni nel velodromo di Milano, questo per una serie di artisti che lavorano sul dia della velocità, dello sport, del suo essere parte della nostra quotidianità. Questo è Barbara Kruger e Sylvie Fleury, questo è un artista brasiliano, Regina Silvero, questo è un artista brasiliano, Nelson Lerner, e lo spazio a San Paolo dove noi facciamo le nostre mostre è di Lina Bobardi lo spazio, Chen Zhen, in fondo John Amled. Poi abbiamo anche un'altra caratteristica di fare mostre nei monumenti storici o nei luoghi che non sempre adatti per l'arte. Questo è il monastero di San Lazzaro, dove abbiamo fatto questa installazione di Cunellis nel 2003 a Venezia. Poi un'altra mia caratteristica evidentemente è di fare delle mostre nei momenti storici. Cioè, l'anno scorso era il 10° anniversario della dichiarazione di Pechino, così ho fatto questo lavoro sulle donne, è stato presentato a Palazzo Strozzi. Questo è un lavoro di Marina Abramovic, una parte del lavoro. Purtroppo il suono l'abbiamo tolto per Kim Soo-ja. Lei è Moffat, Tracy Moffat, Marcello Maloberti, Caterina Frisch, Elisabetta Di Maggio, Olivier Blancard, Charlemagne Palestine, Di Lorenzo, questa è, non mi ricordo, Ming, l'artista Ming, pittore cinese, l'altro cinese Wang Du, Liliana Moro e Andrea Marescalchi. Erano pitture, sculture legate a questa immagine della donna. E questa è la mostra che quest'anno ho curato di Marina Abramovic a Langar Bicocca. È una mostra molto importante, forse alcuni di voi e molti l'avranno visto. E qui una piccola. Questa mostra adesso andrà alla Biennale di San Paolo inizio ottobre. una parte retrospettiva. In, questo, in fondo sono lettore di Kiefer, questo spazio dell'Hangar Bicocca è abbastanza impressionante. Qui ci sono questi nuovi lavori sulla fertilità e il rapporto dell'uomo, della donna e la sessualità con la fertilità. Poi attualmente c'è questa mostra che si può visitare sul Lago Maggiore, che un po' è il contrapposizione di quello che vi ho fatto vedere all'inizio della mostra Promenade. Sono tre artisti che hanno creato delle opere per questo giardino botanico, Liliana Moro, che sono delle ceramiche, William Kendrick, il teatrino del flauto magico che sarà presentato al Teatro San Carlo in ottobre quest'anno. Bob Wilson, che ha lavorato con Michael Galasso, il compositore. E questi sono personaggi delle favole della Fontaine, l'uomo, il lupo, l'uomo cervo. E tutte le opere sono sonorizzate dalla musica di Galasso. L'uomo coniglio, che è un po' come un clown, un arlecchino. Questo è l'uomo cervo, che per lui rappresentava la figura di Apollo. Ecco, questa è la mostra che ho messo in ultimo, perché è una mostra che si chiama Playgrounds and Toys e che non è mai terminata, è sempre va avanti, cominciato nel 2000, ho chiesto a un certo numero di artisti di pensare ai bambini e di pensare, perché l'idea è partita da una frase di Eraclito che dice: il tempo è il regno dell'infanzia. E questa idea del tempo così breve è una cosa molto preziosa per tutti noi, perché il tempo del costruire e del decostruire, dello sviluppo della nostra propria creatività. E per noi, se non diamo a questo tempo il massimo della sua... queste sono delle opere che abbiamo poi costruito. Vedete i modelli e poi la realizzazione. Questo in India, abbiamo realizzato questi modelli in diverse parti del mondo. Questi sono degli orfanotrofi in India, questo durante i giochi olimpici di Atene, a Londra, Shiraz Ushari, il modello è la grandezza naturale. Questo in Armenia, abbiamo fatto nei luoghi dove è necessario, questo è Stefano Boccalini, Fabiana De Baro, due artisti brasiliani. Stiamo attualmente lavorando per fare un playground di Vito Acconcia a Milano e poi un altro all'ospedale degli Innocenti dello Scarpintero quest'inverno. Bianca. Ecco, adesso vorrei chiedere a Bianchina, che è qui con noi, che è stata, che devo ringraziarla perché è stata con noi tutto il tempo. Bianchina è rimasta con noi perché ha disegnato per voi, perché la creatività in fondo prima di tutto appartiene all'infanzia, quindi l'unica vera ragione che esiste perché esistono i bambini, e quindi Bianca adesso ha dedicato Intanto, così a caso. Bianca, vai anche. Bianca. Se avete delle domande sono qui, se no va bene così.
Mentre descrivevi la tua storia e l'idea appunto di questa nuova figura di curatore nomade, mi veniva in mente anche l'immagine, a parte diciamo quella che hai citato di Beuys, quella di Harald Lehmann per esempio. E, adesso che diciamo, la figura dell'artista nomade prende anche un po' il sopravvento, la figura del curatore nomade, no? Tu sei stata una delle che ha fatto di necessità virtù, perché lasciando il centro e il magazine ti sei spostata nel mondo e hai girovagato e hai portato appunto artisti d'Oriente in Occidente, Occidente in Oriente, eccetera. Che funzione ha oggi il museo e la staticità del luogo rispetto a tutte le esperienze che hai fatto, e se in alcuni momenti non hai nostalgia di un luogo?
Allora, parto dall'ultima domanda. La nostalgia non ce l'ho, perché non ho nostalgia, nel senso che io personalmente non ho il concetto di nostalgia, nella misura in cui ho talmente cambiato, anche da bambina, da grande, ho talmente cambiato luoghi per necessità, per famiglia, per lavoro, che non penso mai a quello che c'è, cioè quando vedo queste immagini, per me questi sono ritornati al sogno, perché per me un giorno quando preparavo la mostra a Marrakesh, uno degli sponsor, un banchiere, mi dice: ma lei che lavoro fa? Allora dico: io faccio questo, trasformo i miei sogni in realtà, però una volta che diventano realtà diventano degli incubi, perché l'organizzazione, tutto problemato, cioè questo sogno, finché sogno è una meraviglia, ma quando diventa realtà poi sono i problemi, diventa un incubo. Però poi dopo, una volta fatta la mostra, ritorna allo stadio del sogno. Infatti io quando guardo queste opere del passato mi domando se sono io che le ho fatte, come ho fatto a fare una roba del genere, non perché sono belle o brutte, ma perché entrano nella dimensione del sogno, quindi non ho il senso della nostalgia, non soffro di quello che ho vissuto nel passato. Invece la cosa che mi dà fastidio oggigiorno è che questo sogno è troppa realtà, i musei, le strutture delle gallerie, il sistema, questo famoso mondo dell'arte che io ho scelto così per necessità, come dici, ma anche per necessità di crescere, non necessità drammatica. Questo mondo non ha molta differenza con un mondo di banchieri, di altri ambienti, fa parte di un mondo banale ormai, e per quello che cerco sempre di trovare questi rapporti eccezionali, di avere dei contatti con gli artisti. Secondo me gli artisti sono ancora rimasti artisti, ma le persone intorno che lavorano con gli artisti si possono contare non con due, quattro mani, forse due mani, che ci sono ancora delle persone che lavorano con gli artisti che hanno questa voglia di crescere attraverso loro e di non crescere il loro portafoglio, se posso dire così banalmente.
la mia domanda era sulle opere che lei predispone, cura e ci fa vedere in tutto il mondo. Chissà se possiamo vedere alcune delle opere degli artisti con cui lei ha avuto a che fare e dirci perché sono delle opere d'arte. Magari a noi sfugge questo aspetto che è determinante per chi guarda quelle sue mostre.
È quello che ho detto all'inizio del mio discorso.
Mi chiedevo se possiamo
dire
magari una o due, tanto per farci sapere qual è il progresso che c'è stato.
Ecco,
e
prendiamo questo
d'arte.
Qui per esempio, non so,
sì.
A parte che diciamo ho messo questa immagine tra tutte le immagini perché pensavo che un'immagine che è come una finestra aperta sul mondo. Questa era una mostra del parco, era sull'idea della bimesi, come la natura e l'arte possono convivere insieme. Questo nell'84, quindi forse oggi un lavoro così non si farebbe, ma l'idea era che l'artista ha dipinto delle immagini della natura e l'ha esposto nel bosco. Quindi c'è questa trasparenza della realtà della natura e dell'artificialità dell'opera. Non lo so, secondo lei è un'opera questa? Mi dica lei.
No,
lo devo dire io. Quello
che... No, è lei che lo deve
a
dire.
A lei le piace?
Io sono qui per imparare.
No, ma lo deve guardare. Cioè, secondo me, non giro la domanda per furbizia, ma secondo me lo guardi lei col suo occhio, suo, naturale. Mi dica lei se sente che...
Sì, io vedo quello che ha detto lei, non c'è dubbio che c'è una...
Ma lei cosa vede?
È una costruzione, una pittura di un animale che è messo nel suo ambiente naturale, ma non è l'animale vero, è una rappresentazione. Ha fatto una cosa finta che poteva fare dentro casa e l'ha messo nel suo posto naturale. È così? No, la domanda era perché un'opera d'arte? Questo che forse non l'ho capito.
Va benissimo come risposta.
Sì, no, ma perché un'opera d'arte? Per poco che ne so io. Leonardo è un grande artista perché ha portato dei progressi scientifici, formali, eccetera, eccetera. Questo cosa ha portato di nuovo? Ecco, perché poi il progresso artistico è il progresso delle scienze, della tecnica, del design, dell'architettura.
Cosa ha portato di nuovo non lo so, quello che so è che quando si è visitato questa mostra e si è andato in giro nel parco a visitare e passare da un'opera all'altra si hanno avuto delle emozioni secondo la propria sensibilità e secondo quello che uno o l'altro lo sentiva. Evidentemente la sua descrizione è già sufficiente nella misura che non ha detto che è una caffettiera, ha detto che è un'opera che era... Forse è una pittura, quindi già vediamo che non è già più una caffettiera, oppure non so, un tavolo, ma è già un'opera, già per sé. Poi se può anche piacerle, no, è un altro discorso. Però l'emozione poi, come l'ho detto anche nel discorso iniziale, l'arte contemporanea è l'arte che è la realtà del mondo. In questo caso era la natura il mondo dell'arte, in cui è stata fatta quest'opera. Il mondo proprio circoscritto, non so se sono chiara, non so. Forse qualcun altro può spiegare meglio di me. Aspetti, ma c'è qualcun altro che sta chiedendo?
No. Niente, volevo chiedere, visto che c'era questa possibilità, di avere qualche parola così sull'esperienza e il valore che può avere ancora oggi l'importanza dell'Ecole du Magasin di Grenoble, visto che insomma, mi sembra competente in questo campo. Grazie.
Oggi?
Sì, insomma, una piccola sua idea su quello che è l'importanza che ha ancora oggi un'istituzione come le cose magari.
Abbiamo scuola visto, di curatori, dice.
Sì, esatto, e anche l'importanza che può avere ancora oggi una scuola di questo tipo.
Sì, sì, io penso che una scuola di questo tipo ha sempre un'importanza perché permette a quelli che cioè la scuola di curatori era una scuola, è una scuola che esiste in diversi parti in Europa, cioè anche in America c'è il Whitney Program, sono diverse, sono delle scuole che durano in genere un anno, dove i giovani che vogliono approfondire di più la loro conoscenza artistica e entrare nella professione di curatore, di curatore, vanno in queste scuole, hanno incontri con artisti, ma anche con curatori, con direttori di musei, imparano, è diciamo una scuola di apprendistato del mestiere del curatore. Io trovo che è importantissimo che ci siano questo tipo di scuole, però non ce ne sono mica poi così tante, ce ne sono, ma si sono un po' perse per strada. Ce ne sono, ma sono meno importanti di come erano negli anni 90. È proprio il zeitgeist, come si dice, l'aria del tempo, dove ormai tante cose non si approfondiscono più, anche i giovani vogliono immediatamente fare le cose velocemente. Secondo me, questa è la mia maniera di pensare, non so se è giusto, però trovo che c'è una snaturalizzazione delle cose nell'arte e si dovrebbe forse prendere un po' più tempo e fare le cose meno consumisticamente, però c'è anche questo fatto che tutti lo vogliono possedere, sembra questa possessione dell'arte oggigiorno diventa una cosa quasi non naturale, una violenza. Perché ormai anche nelle gallerie non vendono più disegni, da quello che mi hanno detto, vendono solo quadri giganteschi. Cioè uno che ha un piccolo budget, ha pochi mezzi, ma vuole avere una piccola, non c'è, deve solo in America, deve solo comprare quadri grandi. Quindi tutto questo ha preso un altro valore, è diventato quasi un lavoro, un valore di borsa, di Wall Street. Ma questa non è l'arte che a me mi interessa, quindi è grazie non solo a me, a tanti amici come me che continuano a andare avanti, non sempre con facilità.
Allora, volevo chiedere perché nelle percezioni di ciò che l'artista vede o che ci attanaglia con le immagini così virtuali che abbiamo appena visto, non troviamo mai riscontri di ciò che i nostri occhi vedono nella realtà tramite la nostra mente. Cioè non trovo mai questa connessione occhi e questo vedere virtuale, totale, e non accennate mai al nostro vedere percettivo, ecco.
Mi dispiace che mi dice questo, perché io, anzi, tutto il discorso che ho fatto la prima parte era questo, per aiutare noi tutti a capire questo aspetto qua. Però può anche darsi che lei come persona, non lei come essere umano, cioè non è particolarmente sensibile all'arte, perché tra l'altro non si è mica obbligati tutti a amare l'arte, ognuno è libero, ognuno fa quello che vuole, uno ama l'arte, l'altro ama, non so, il golf, quell'altro ama il calcio, che ne so. Però se uno è disposto a guardare l'arte, non ci vuol mica tanto, non ci vuol tanto, però se uno invece è già chiuso, vabbè, può anche darsi che non interessa. Mio padre per esempio non gli piaceva l'arte, a mia madre sì, che devo dire, pure sono cresciuta bene lo stesso, non sono diventata un serial killer, per dire. È una cosa, è una libertà, è libertà, capisci? È la libertà, l'arte è libertà. Però io non posso dargli le regole, giorno le ho raccontato la storia dell'elefante apposta, che questo qui entra e viene, cioè non c'è la candela per vedere l'insieme della cosa. La candela cos'è? Non è il genio. La candela per vedere l'elefante non è che vuol dire tu non hai la luce, quindi non capisci. Semplicemente la luce ce l'ha qui, dentro di te. Devi guardare dentro, non solo fuori. E la risposta ce l'hai dentro di te. Io non le posso dare più di questo come risposta, ma sono sicura che se lei guarda dentro di sé, trova quello che le piace. Può anche darsi che sia, non so io, una cosa precolombiana piuttosto che una pittura astratta oppure un disegno di Bianchino. Uguale, basta che lei trova dentro di sé la risposta. Non posso darle su un piatto... Com'è? L'occhio non basta, se l'occhio può anche essere cieco. Non è vedere prima di tutto, ma guardare.
E guardare per vedere.
C'è una differenza.
Guardare per vedere, vedere per conoscere e conoscere per capire. Per comportarsi. La mano degli occhi parte dalla mente.
Sì.
Volevo domandarle in modo molto semplice. Lei seleziona o è selezionata?
In che cosa?
No, intendo, una parte della sua attività è chiaramente organizzativa, no? Ci diceva.
Appunto. Io faccio dal concetto alla
come
cassa.
Come nasce?
Perché io faccio dal concetto alla cassa. Questo è il ruolo del... Posso farlo da sola, posso fare in gruppo, posso fare con altri miei colleghi, ma se non facciamo il concetto iniziale... Non possiamo fare il resto, però, come ho detto prima, non basta avere il concetto e avere l'idea, si deve anche trasformare l'idea in realtà. Quindi entriamo nei problemi quotidiani, quindi alla fine c'è anche il problema della cassa, perché, come si dice in francese, l'argent c'est l'honneur de la guerre, cioè i soldi il nervo della guerra, se non c'hai i mezzi non puoi. Quindi c'è tutto un lato pesantissimo dei curatori di cercare i mezzi per fare le proprie opere, e questo diventa sempre più complicato, perché non tanto in Italia ma in generale ancora qualche decennio fa il settore pubblico aiutava moltissimo, aiutava abbastanza, diciamo aiutava semplicemente il curatore, il museo eccetera. Adesso tutto è sempre molto più privato, è tutto nelle mani dello sponsor, e quindi siamo sempre alla merce dei capricci, si può anche dire individuali, di quelli che finanziano i progetti, quindi è sempre più difficile. L'idea è solo pubblico, anche quello è difficile, perché poi si ha anche l'impronta troppo dirigistica politica, quindi questo ideale pubblico-privato è quello che si cerca, e quindi è un lavoro mostruoso.
Lei con la sua storia e biografia sceglie le artisti oggi che hanno si riferiscono alle temi, le problemi di oggi nel nostro mondo oggi?
Sì, ho capito cosa vuol dire la sua domanda, ho capito. Cioè il problema è che un giorno mi sono accorta che tutti gli artisti lavorano con la loro realtà, che poi non lo dicono, non descrivono, che poi il risultato è completamente diverso di quello che della partenza del loro lavoro, ma è chiaro che un artista e vive nel mondo, fa parte del mondo, non esiste che un artista che non ha preoccupazioni personali o esteriori, ma sono tutte preoccupazioni del mondo suo intorno, quindi è la realtà, e questo lei, io, un artista, un altro curatore sa benissimo questo. Quindi secondo le mostre che faccio, scelgo gli artisti o scegliamo gli artisti o l'artista secondo il luogo, però la problematica dell'artista che è nel mondo non cambia, c'è, è lì. Per quello che l'artista universale, un artista che vive un artista giapponese piuttosto che un artista italiano, non c'è molta differenza, tutti e due hanno le stesse preoccupazioni. Un artista famoso, un artista giovane, sono uguali nella loro lotta per la loro creatività, per la loro opera. Tutto il resto, esterno, l'interno, io guardo molto proprio l'interno, il cuore di un artista, ed è uguale che sia Rauschenberg o che sia il più giovane dei giovani africani.
Mi ha colpito la sua frase dell'importanza dell'osservatore, che poi vede il quadro e lo interpreta. Nel mondo occidentale c'è un processo decisorio decisamente deterministico, la domanda risposta, mentre il processo decisorio adattativo, per cui uno guarda qualcosa e lo interpreta adattando al proprio background, è un po' dimenticato. Con le sue mostre porta anche avanti quest'altro aspetto, che forse è più orientale che occidentale?
Sì. Un'ultima domanda, poi penso che andiamo a bere caffè, se c'è qualcuno. Grazie.
Ormai l'ha fatta da sola, dai. Non ha fatto tempo la...